Investire informati.
Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment, ben trovato, buongiorno.
Ma buongiorno anche voi, gli ascoltatori.
Non ci sentiamo da mesi, speriamo naturalmente per lei che la ripresa lavorativa sia stata serena, che si sia lasciata alle spalle questo tutto lo strascico del lockdown. Sicuramente avrà monitorato con attenzione l'andamento dei mercati finanziari, che sono stati guidati, come sappiamo bene, dalle banche centrali, dalla tecnologia americana, da pochi altri argomenti. Un mercato che, richiamiamolo ancora una volta, Mauro, il nostro concetto preferito del momento, continua a viaggiare strabico come sempre.
Sì, cioè il mercato, abbia pazienza Pozzi, ma noi, come dire, comuni mortali non ci chiariamo sul punto. Perché se l'economia va male, i consumi vanno male, la gente rischia di perdere il lavoro, i negozi chiudono, le borse festeggiano? Qual è il loro, che cosa sanno che tutti noi altri non sappiamo, dottor Pozzi?
Allora, gli ascoltatori probabilmente conoscono la storia della mele del pollo di Trilussa.
Certo.
Quella per cui, insomma, se io mangio due polli e lei invece ne mangia zero, in media siamo uno a testa. E questo è quello che è successo sui mercati però, perché quest'anno in realtà non è che i mercati sono stati così strabici sempre. I mercati e gli investitori hanno comprato i titoli delle aziende o di quelle poche aziende che hanno visto un miglioramento dell'attività e degli utili. Per esempio alcune aziende di tecnologia, ne parlavate prima anche un po' già dell'argomento, ma non solo, anche alcune aziende del settore della sanità o altre comunque che hanno avuto dei fatturati più stabili, e invece hanno svenduto in maniera veramente brutale le aziende che sono più cicliche, per cui alcune aziende industriali che fanno magari manufatti intermedi, le banche, il settore energetico, ecco, tutto questo genere di aziende sono scese pesantemente quest'anno. Quindi quando vediamo i mercati che sono tornati su livelli di inizio anno, in alcuni casi anche più alti, ricordiamoci che quello è la media del pollo, quindi ci sono dei settori che sono saliti del 20-30% e altri che sono scesi parimenti.
Senta, prima di andare alla pausa dei mercati che devo raccontare tra un po', alle 11.30 abbiamo l'appuntamento con l'aggiornamento di borsa, volevo farle però subito commentare invece quello che è accaduto ieri negli Stati Uniti, perché questi mercati stamattina sono negativi e io nel precedente collegamento di borsa delle 10.30 li ho definiti incontentabili, perché più o meno ieri sera il signor Jerome Powell, che è il numero uno della Banca Centrale Americana, ha detto esattamente quello che aveva detto ad agosto, cioè a parte la questione dell'inflazione, ha ribadito che i tassi di interesse rimarranno vicini allo zero almeno fino al 2023 per aiutare la ripresa economica colpita dalla pandemia, per aiutare appunto l'occupazione a riprendersi a livelli degni, e quindi ha anche promesso che naturalmente la Federal Reserve farà tutto quello che è necessario anche per affrontare momentanei peggioramenti della situazione economica appunto statunitense. Eppure oggi il mercato, dicono gli operatori, si aspettava qualcosa di più, una questione di gergo, si aspettava il mercato delle parole precise dalla Banca Centrale Americana. Che cos'è questa reazione di stamattina così delusa?
Allora, due cose. Una è il fatto che i mercati comunque sono stati sostenuti tantissimo dagli aiuti che sono venuti dai governi, come spesa fiscale, e poi soprattutto dalle banche centrali, col taglio dei tassi e con l'acquisto di titoli di Stato e titoli corporate fatti dalle stesse banche centrali. Il mercato in questo caso era un po' assuefatto, come fosse una specie di dipendente da delle sostanze, ecco, ne bisogna sempre di più per poter rimanere in una condizione di equilibrio, quindi c'era la volontà di avere sempre di più. Dall'altro, in termini più specifici, si aspettavano forse che la Banca Centrale Americana andasse anche a comunicare un eventuale aumento di acquisti specifico di titoli, e quindi questo un pochino deluso. Poi la realtà è che negli ultimi mesi i mercati sono saliti tanto, quasi tutti i mercati, per cui adesso basta veramente poco per deluderli e dare la scusa per vendere qualcosina che era salito prima.
È meglio convivere, è più conveniente che affrontare un matrimonio. Grazie e buona giornata.
Se ci si sposa di meno, prima o poi si divorzierà anche di meno.
I Il problema è che il postino prima consegna, per prima se ne sta a pancia all'aria in spogliatoio. Quindi è un problema.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai.
Invece è capitato di vedere il postino dal terrazzo. Lui ha messo la cartolina nella cassetta. Io l'ho chiamato, si è girato e niente, è andato via.
La borsa utilizza un parametro semplice ma fondamentale: morte tua, vita mia. Sostanzialmente le borse non sanno un speculano sulle rogne degli altri. Sempre è stato così.
Mamma mia, stamattina che sequenza di criticoni.
Allora, le borse puntano al profitto, beh, insomma, non sono, d'altra parte però, non sono neanche, mi risulta, dei conventi di francescani, quindi presumibilmente...
Le onlus sono da un'altra parte, fanno un altro lavoro, chi...
Però in realtà noi investitori, l'abbiamo scritto ieri sul Sole 24 Ore, e voglio porre la questione a Manuel Pozzi, che ci aiuta questa mattina per Investire Informati, direttore investimenti di M&G Investment. E noi investitori, insomma, possiamo muoverci, ha scritto ieri il mio collega Vito Lops, cercando il valore o cercando la crescita. Lui ha usato addirittura i termini inglesi perché è un ragazzo che ha fatto le scuole alte, ma la sostanza è un po' questa qui, il value e il growth. Si riconosce, mi pare di capire che in questo momento converrebbe azzeccare quei titoli che si apprezzano tantissimo di valore, ad esempio quelli tecnologici di cui lei ci ha parlato prima, dottor Pozzi.
Allora, in passato questa distinzione che gli esperti di mercati finanziari hanno sempre conosciuto serviva per cercare di capire quelle fasi del ciclo economico, diciamo quegli anni in cui era molto più conveniente andare a comprare le aziende che hanno prospettive di crescita migliori, anche se sono un po' più care, e altri periodi dove invece è meglio concentrarsi magari su quelle aziende un po' più dove gli utili e le attività sono più concrete, già consolidate e che hanno valutazioni più basse, quindi si comprano più a sconto, diciamo, dove ci sono i saldi. E questa alternanza dove tra gli anni migliori per le aziende convenienti e quelle invece per le aziende che crescono meglio c'è sempre stata. Poi siamo arrivati negli ultimi 7 anni dove grazie anche a un cambiamento proprio sociale oltre che tecnologico abbiamo visto che delle aziende, prima piccole o medie, diciamo, medie grandi, sono diventate sempre più grandi, sono diventate dei monopolisti senza precedenti quasi, direi. Penso alle grandi aziende di tecnologia, soprattutto americane e alcune asiatiche. Queste aziende sono cresciute non solo come popolarità o come prezzo di borsa, ma anche come fatturato e come utili, ecco. Basti pensare che aziende come Apple fanno utili superiori a 50 miliardi di dollari all'anno, Microsoft è nell'ordine dei 37 miliardi l'anno scorso, Amazon 23, basta, insomma, parliamo di numeri grandissimi, qualcosa a cui non eravamo proprio abituati. Ora, passa un anno, passa 2 anni, passano 3 anni, 5 anni, 7 anni, si è un po' sconvolti da questa cosa, perché le aziende invece a buon mercato, quelle un pochino più tradizionali che magari crescono meno, sono rimaste come prezzi in borsa enormemente indietro, come non l'avevamo mai visto in 100 anni di storia. E quindi chi è cresciuto anche leggendo fin dai libri di economia e di finanza che c'è questa alternanza, adesso si trova veramente confuso. La domanda che ci si pone è: ma queste aziende invece che growth, che crescono, potranno continuare veramente a crescere così?
Perché e quindi a diventare value oggi, anche poi nel lungo termine.
Sì, perché saranno poi stabili, perché poi il dubbio è quello lì, insomma, perché magari queste crescono con quelle delle fiammate, ma poi sarà vera gloria, verrebbe da dire col poeta.
Allora, ovviamente nessuno può dirlo a priori, però c'è da distinguere tra le aziende che hanno già una posizione molto consolidata e degli utili veramente importanti, per cui i prezzi sì sono alti, ma in qualche maniera possono essere ancora concepiti o giustificati, rispetto alle aziende dove si parla di una attesa di crescita e di diventare veramente dominanti e prepotenti nel loro settore. In questi casi allora siamo un po' più attenti. Ritornando al nostro esempio, sulla Apple possiamo dire certamente che il prezzo è salito in maniera incredibile quest'anno e probabilmente le valutazioni sono decisamente più care rispetto a come siano mai state nei 10 anni passati, però la solidità, diciamo, di quei bilanci è abbastanza in dubbio. Se parliamo di altre aziende strafamose,
tipo Tesla?
Tesla è un esempio, direi che è l'esempio più emblematico, perché ha una storia fantastica, accattivante, il suo capo azienda ovviamente è un comunicatore incredibile, sembra che stia rivoluzionando il mondo dell'auto e in parte è così, però il prezzo è aumentato così tanto che oggi vale più del doppio della più grande azienda del settore automobilistico.
Infatti.
Eppure non fa minimamente gli utili di quelle aziende. Faccio il confronto. Toyota, per dire, capitalizza un po' più di 200 miliardi di dollari equivalenti e fa profitti fino all'anno scorso nell'ordine dei 16-22 miliardi all'anno. Ecco. La Tesla invece è arrivata a capitalizzare adesso, quindi a valere in borsa sulla base dei prezzi che ci sono adesso, oltre 400 miliardi di dollari, quest'anno forse farà profitti di quasi 2 miliardi, che non sono noccioline, ma 2 su 400 miliardi di valore di borsa è ancora pochissimo, e ci si attende che arrivi a circa 10 miliardi di dollari di utili da qui a 5 anni, quindi dei valori comunque ancora sotto quelli della Toyota. Per essere convinti che valga la pena comprare Tesla, bisogna essere convinti che diventi non solo il leader incontrastato di mercato nel settore dell'automobile, ma probabilmente, e che ci rimanga tale, ma probabilmente che possa generare molti utili anche da altri settori di attività, magari dettati dal settore della ricerca di Tesla, e quindi che nell'azione Tesla ci sia attaccato un biglietto della lotteria che noi tecnici chiamiamo magari opzionalità, cioè un valore che adesso non è legato a quello che sta facendo oggi come vendite Tesla, ma che potrebbe generare un futuro. Se uno non ha questa convinzione, il titolo Tesla magari diventa più difficile da giustificare.
Non è un caso che abbiamo introdotto il tema Tesla, perché è stato l'oggetto di una mail che ci ha mandato un ascoltatore. Tesla, così come ha fatto Apple nelle ultime settimane, ha frazionato il titolo, e questo è significato appunto una sorpresa per il portafoglio titoli delle persone che detenevano appunto questo investimento. Vi racconteremo fra un istante il caso di Maurizio, lo commenteremo con Manuel Pozzi. Prima però credo che ci sia l'adempimento del giovedì.
Esatto. Come ci ricorda la sigla, è il momento del domandone. Allora, accettiamo risposte solo e soltanto se chiamate il numero verde 800 24 00 24 per risponderci in diretta. La domanda è facile, l'abbiamo detto all'inizio. Snowflake vuol dire fiocco di neve ed è una società che si è quotata ieri a Wall Street.
Sembra la pecora di Heidi praticamente.
Sì, ha raccolto un sacco di soldi per la sua quotazione in borsa, ma soprattutto ha raccolto un assegnone, una maxi donazione, un maxi acquisto da parte di un finanziere molto celebre. Qual è questo finanziere molto celebre che ha investito in fiocco di neve?
Che in realtà era una capra, non una pecora, quella di Heidi.
Ma quante ne sai?
Allora, eravamo rimasti con la questione Tesla. Perché avevo sottoposto la questione di Tesla a Manuel Pozzi? Perché è stato anche l'oggetto di una interessante domanda che ci ha rivolto un ascoltatore. Si chiama Maurizio e lui ci ha raccontato, ha ricordato nella sua mail come ad agosto i titoli Tesla siano stati frazionati proprio per l'enorme capitalizzazione di borsa che questa società aveva raggiunto. Quindi un'azione costava decisamente tanto, e forse anche per rendere più abbordabile l'investimento a una platea più ampia, evidentemente ad un certo punto questi titoli vanno frazionati. È la stessa cosa che è successa ad Apple. Ma cosa è successo all'ascoltatore? Allora, per ogni azione posseduta ne sarebbero state riconosciute 5, quindi il rapporto 1 su 5. La banca ha aggiornato il numero delle azioni solo una settimana dopo l'avvenuto frazionamento in borsa. L'ascoltatore, vi sintetizzo molto la sua mail, ritiene di aver perduto praticamente tutto l'investimento, tutto il guadagno che aveva realizzato nelle settimane precedenti a causa del frazionamento. Allora, Bisognerebbe vedere la tempistica esatta in cui tutta questa operazione si è consumata. Nelle settimane passate il titolo Tesla è andato letteralmente sulle montagne russe e quindi Pozzi, è possibile che l'ascoltatore abbia dovuto gestire, affrontare il frazionamento proprio nella settimana in cui il titolo ha perso molto a Wall Street. Ma facciamo anche un po' di educazione finanziaria. Le chiedo A, come e quando una società viene frazionata in borsa, e B, attenzione anche a quando liquidiamo l'investimento, perché a seconda del tipo di investimento fatto, la liquidabilità di questo non è sempre facile, non è immediata, l'azione non è il conto corrente. Pozzi.
Sì, allora, innanzitutto, perché vengono fatti questi frazionamenti? Dove, lo ricordo, anche se avete già detto tante volte, quando viene diviso un'azione di una società che da un'azione diventano 5 azioni, come è il caso di Tesla, non cambia il valore. Se prima valeva 100 una singola azione, dopo ne ho 5 che valgono 20 ognuna, e 20 per 5 fa sempre 100, quindi non ci guadagna, non ci perde nessuno. Perché viene fatto? Perché quando l'importo, il prezzo di una singola azione diventa alto, quindi sopra tipicamente i 1000 euro, 1000 dollari l'una, allora diventa difficile per il piccolo risparmiatore poter comprare. Se un'azione costasse 10.000 o 50.000 euro, farei fatica a decidere, certo, di comprare, perché non posso mettere tutti i risparmi su una sola azione, o magari non voglio farlo. Ecco. E quindi perché? Per agevolare i piccoli risparmiatori e per far sì anche che, seppure compro qualche azione e non solo una, però possa, diciamo, non dover per forza comprare troppo di più o troppo di meno rispetto a quello che vorrei fare. Ecco, quindi per agevolare l'investimento, questo è semplice. Funziona in realtà anche per i fondi di investimento, per le gestioni patrimoniali, per esempio, e quindi quando c'è poi un gestore professionale che però deve comprare, magari per 100 clienti o 1000 clienti, vuole comprare il titolo, facciamo finta Tesla, con una certa percentuale sul portafoglio, e se i numeri sono grossi di prezzo si fa fatica. Quindi la finalità è questa. Poi sulla liquidabilità, quindi quanto è facile e anche potenzialmente costoso o non costoso rivendere il titolo o l'investimento, il fondo, non è un parametro che è sempre uguale. Vuol dire che in alcuni momenti può essere molto facile, devo vendere le mie 100 azioni, in un attimo con un clic trovo chi li compra al prezzo.
Dipende
che
anche
vedo
dalla piattaforma che si utilizza. Se si ha magari un conto titoli tradizionale in banca, credo che il disinvestimento sia un po' più complesso rispetto ad avere la fruizione di una piattaforma di trading più accelerata, a Pozzi. Credo che dipenda molto anche da questo.
Sì, diciamo sì, sicuramente i tempi si riducono, perché se io ho la piattaforma online vedo subito quanto è facile o difficile vendere il titolo e più o meno non posso stimare i tempi. Se invece devo andare in banca a parlare con l'addetto titolo, il quale poi ovviamente passerà l'ordine alla sala negoziazione della banca,
esatto,
ci sono più passaggi intermedi, quindi un po' più di tempistiche, quello sì. Però la cosa importante è questa: ricordiamoci che alcuni tipi di titoli e di investimenti tipicamente sono più facili da rivendere in tempi più brevi e senza dover sacrificare il prezzo. Altri invece richiedono tempi più lunghi e potenzialmente costi un po' più alti. Questi parametri però cambiano nel tempo. Quando i mercati vanno bene, siamo tutti sereni, è più facile. Quando i mercati stanno crollando e siamo tutti angosciati, è più difficile. Per cui teniamolo presente. E se parliamo per esempio del caso di Tesla, è ovvio che un titolo che è aumentato di 10 volte come prezzo in un anno, è altrettanto facile che poi abbia dei sali e scendi molto importanti, per cui se mi dicono già da 2 o 3 settimane prima che il titolo deve essere frazionato, aprire bene le orecchie e cercare di ricordarsi che queste attività amministrative, dove bisogna cambiare il numero di quote, il prezzo di quote, il valore che ha nel conto titoli di migliaia di clienti, non si fanno sempre con un click, richiedono un po' di controlli e un po' di tempo, per cui adesso, indipendentemente dal fatto che questo l'ascoltatore ha parlato di una settimana, a volte magari qualche giorno in meno, però qualche giorno è normale che ci voglia per essere sicuri di aver fatto i conti corretti e di non fare errori. In un caso del titolo come Tesla, che sale e scende molto molto anche in fretta, se un investitore pensava di voler vendere il titolo a breve, forse faceva meglio a venderlo il giorno prima del fatturamento e ricomprarlo dopo.
Oppure ad aspettare, perché mi pare di capire questo titolo è andato sulle montagne russe, sì, quindi sì, forse certo, bisognava aspettare una fase un po' più stabile.
Beh, grazie a Manuel Pozzi, direttore investimenti di MG Investment, per essere stato con noi, anche per questa bella lezione finale sul tema dello split azionario e la liquidabilità degli investimenti. La richiameremo presto, perché siamo rimasti anche un po' in sospeso sul tema della bolla in borsa ed è un tema che forse dovremmo continuare a monitorare. Peraltro abbiamo scoperto che il meeting della Federal Reserve di ieri era l'ultimo prima delle elezioni e quindi di Jerome Powell non parleremo più prima di metà novembre, caro Mauro. Ti dispiace un po'?
Ma un pochino mi mancherà, però noi invece torniamo domani.
A presto, Pozzi, arrivederci, grazie.